Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. A Gaza gli attacchi continuano e gli ingressi umanitari restano pochi. Nella striscia però si prova a pensare al futuro. Baghdad tra Washington e Teheran. Gli iracheni votano per le elezioni parlamentari che decideranno che direzione prendere al paese. Stati Uniti, il Senato approva il provvedimento per mettere fine allo shutdown. Lo stallo economico sembra vicino alla fine, ma il voto ha spaccato i democratici. Il costo climatico dell'intelligenza artificiale. Per la prima volta alla COP30 di Belém si discuterà dell'impatto ambientale delle tecnologie digitali. Spagna, la pubblicazione delle memorie dell'ex re Juan Carlos riapre il dibattito sul ruolo della monarchia. Rubrica sportiva, la squadra femminile di calcio under 17 della Corea del Nord si riconferma campione del mondo. Non una sorpresa, ma una strategia pianificata. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalla striscia di Gaza. Il Ministero della Salute ha detto che almeno 3 persone sono state uccise oggi dalle forze israeliane e gli attacchi continuano. Nella striscia c'è una situazione altamente precaria e noi abbiamo chiesto a Giulio Cocchini della ONG CESVI, che è da poco rientrato nella striscia di Gaza, di farci una fotografia di questo momento così delicato e così complicato.
Io sono rientrato 5 giorni fa, ho avuto modo di fare dei giri qua nella zona centrale della striscia tra Deir el-Balah e Khan Yunis. È chiaro che alcuni piccoli segni di miglioramento ci sono visibili, o quantomeno dopo un anno che ogni volta che si entrava andava sempre un po' peggio, questa volta non ci sono segni di peggioramento, quantomeno. Gli attacchi nella zona in cui le persone risiedono sono molto diminuiti, e ci mancherebbe altro, essendoci un cessate il fuoco, non si sono fermati completamente, però il numero di morti e di feriti giornaliero è crollato, quindi questo è ovviamente il primo dei segnali positivi. Le esplosioni si sentono ancora spesso, ma sono per la maggior parte demolizioni controllate di edifici che vengono dalla cosiddetta zona gialla, quindi da una zona in cui risiedono molte meno persone. E poi l'altro segnale positivo è che comunque sono entrati molti camion nelle ultime settimane, quindi i mercati sono molto più vivi, c'è più gente, c'è più roba, si trova del cibo che per un anno non si è trovato, quindi un po' di frutta e verdura, c'è la carne, ci sono le uova, i prezzi di alcune materie prime sono molto diminuiti. Quindi questo è l'aspetto positivo e bisogna assolutamente osservarlo. È un sospiro di sollievo in parte per una popolazione che è stata veramente martoriata per 2 anni. Però la maggior parte dei camion che sono entrati sono camion commerciali. Quindi capita magari di vedere gli snack al mercato come i Mars o gli sneakers o la Coca-Cola. E però contemporaneamente ci sono altri beni che sarebbero di primissima necessità, come le tende, teli di plastica, le coperte, materiali per la cura della persona, materiali igienici, che non sono entrati perché entrerebbero con i camion umanitari, che invece continuano ad essere bloccati. Ne entrano circa 150 al giorno sui 600 che sarebbero necessari. Quindi la maggior parte dei camion che entrano rispondono a logiche commerciali. È comunque un miglioramento rispetto a che non entri assolutamente niente, perché questo fa abbassare i prezzi, ma non è assolutamente necessario. Adesso ci sono 4.000 pallet di tende e teli di plastica che sono bloccati fuori dalla striscia e che non vengono fatti entrare. in una fase in cui sta arrivando l'inverno. Quindi questo è il terzo inverno di Gaza dopo il 7 ottobre ed è probabilmente l'inverno più duro perché i materiali delle tende sono completamente deteriorati, perché sempre più persone vivono nelle tende perché mano a mano le case vengono distrutte. Quindi arriva il freddo, arriva la pioggia e le persone sono ancora completamente esposte a tutto questo. Oltre a questo c'è un discorso di precarietà dei prezzi, quindi è vero, adesso sono scesi molto, però tutti hanno ancora in mente l'ultimo cessate il fuoco di gennaio, in cui anche lì i prezzi erano molto calati. Però poi al cessate il fuoco è seguito un periodo di 3 mesi in cui non è entrato neanche un camion e quindi poi i prezzi erano riesplosi. Quindi le persone si chiedono quanto durerà questa volta. C'è un pessimismo motivato dall'esperienza che anche questa non sarà la parola fine sulla guerra a Gaza. Anche se durerà, cioè nel migliore degli scenari possibili, comunque le persone adesso si ritrovano in una fase di, direi, di elaborazione del lutto collettivo. Quindi prima ci si preoccupava giorno per giorno per la propria sopravvivenza, per la sopravvivenza dei propri familiari. Ora che questa preoccupazione è leggermente calata, ci si rende conto che questa che vivono è la loro nuova normalità, quindi la casa non ce l'ho più, il campo che coltivavo è stato bruciato o comunque è inaccessibile, il lavoro che facevo non esiste più, questa è la vita con cui avrò a che fare d'ora in poi, quindi continuerò a vivere nelle tendopoli, continuerò a ricevere il cibo solo dalle ONG, continuerò a usare i bagni, le latrine collettive, a raccogliere l'acqua dall'autocisterna. È ovviamente uno scenario che non può far festeggiare nessuno e che anzi preoccupa tutti molto per il presente e per il futuro.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Oggi si è votato in Iraq per eleggere il nuovo Parlamento. I primi risultati preliminari sono attesi da domani. Si è votato in un momento cruciale per la regione ed è stata un'elezione guardata con attenzione sia dagli Stati Uniti che dall'Iran. Ne abbiamo parlato con Laura Silvia Battaglia, giornalista esperta di Medio Oriente.
La questione in ballo è capire chi governerà l'Iraq successivamente, ma soprattutto verso dove lo porterà. L'Iraq è l'unico paese in questo momento nella regione che ha una fortissima presenza e una fortissima influenza iraniana al suo interno, costituita da influenze che sono legate anche alle milizie filo iraniane presenti. Quindi il paese si trova stretto soprattutto tra, da una parte, una decisione che sembra essere quella del primo ministro attuale Mohamed al-Sudani, che corre per un secondo mandato, di ammorbidire le relazioni con l'Iran. E diciamo che lui ha lavorato in questi anni mantenendo un equilibrio sul filo del rasoio, quindi non esponendosi eccessivamente né a favore dell'Iran né a favore degli Stati Uniti, pur promettendo delle cose agli Stati Uniti. E invece la compagine più ampia, forte, numerosa, che è quella del cosiddetto blocco sciita, dell'Itilaf Dawlat al-Qanun, dove ha un ruolo di preminenza il principale competitor di al-Sudani, che è Nouri al-Maliki, una figura, diciamo, storica in questi ultimi ultimi anni in Iraq, che è già stato, era già stato primo ministro nel 2009 e che ha diciamo tutto l'interesse invece a rispondere alle influenze iraniane. I due candidati poi in questi mesi sono combattuti a suon di interventi di influencer, accuse reciproche di corruzione, dove non so, si potrebbe dire che è il più pulito alla rogna, nel senso che si tratta di due figure che comunque naturalmente lavorano all'interno del paese per trovare delle alleanze in tutti i modi possibili. E poi c'è la terza figura che invece è assente, molto importante, che invece è assente da queste elezioni, che è Muqtada al-Sadr. Muqtada al-Sadr, vincitore delle elezioni del 2021, stavolta ha detto ai suoi elettori, molti giovani, molti che vengono insomma dalla rivoluzione Tishrin, molti comunque critici anche nei confronti dell'Iran, ha detto non andate a votare, ma allo stesso tempo non intasate le strade con delle proteste, perché queste proteste potrebbero essere veramente terribili e sfociare nel sangue.
Uno dei temi probabilmente sarà una grandissima astensione a queste elezioni per la popolazione, nello specifico quella giovane, che anche ricordiamo appunto nel 2019 si erano scesi in piazza per protestare appunto contro la corruzione eccetera. Quali sono le questioni che stanno più a cuore ai giovani iracheni?
Innanzitutto restituire l'Iraq agli iracheni, quindi evitare influenze, stati che tirino per la giacchetta il paese da una parte e dall'altra, e quindi fare in modo che l'Iraq riacquisisca la propria centralità regionale, che è fondamentale se pensiamo ovviamente al ruolo strategico che l'Iraq ha, al ruolo che ha anche per la presenza dei fiumi, al ruolo che ha per la presenza della quantità enorme di petrolio. Il problema è che nello stesso tempo queste influenze regionali si sono già ben radicate nel paese negli anni del post Saddam, quindi da una parte gli Stati Uniti con il deployment delle truppe, il fatto che poi abbiano deciso invece di fare un exit strategy che dovrebbe essere appunto definitiva poi di fatto quest'anno, e poi l'Iran che invece ha messo una longa manus sul paese per moltissimi anni. Chiunque vincerà sarà qualcuno che traghetterà comunque in modo più deciso il paese verso una direzione, quindi o verso la direzione filo-iraniana, il che potrà determinare quel che è accaduto ad altri paesi nella regione, quello che è accaduto in Libano, quello che è accaduto all'Iran stesso, quindi un'azione anche specifica degli Stati Uniti e di Israele e quindi militare sul paese, oppure se invece andrà dalla parte, possiamo dire, della normalizzazione, anche se lontana con Israele, dei rapporti rinnovati con gli Stati Uniti, grazie magari anche all'alleato turco, da questo punto di vista si metterà in un solco rispetto al quale l'Iran probabilmente farà un'attività di retaliation.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Restiamo negli Stati Uniti. Il Senato americano ha approvato questa notte il provvedimento per mettere fine allo shutdown, il più lungo di sempre. Il via libera è arrivato con 60 voti a favore, 40 contrari. Ora la misura passa alla Camera. Sentiamo Roberto Festa.
Lo shutdown più lungo della storia americana si conclude nelle prossime ore, ma i suoi strascichi potrebbero farsi sentire ancora a lungo. È appunto quasi sicuro che dopo il voto del Senato il testo passerà, sia pure con un margine stretto, alla Camera, e che verrà poi firmato da Donald Trump. L'intesa, raggiunta grazie alla sì di 8 democratici, rappresenta infatti tutto ciò che i repubblicani volevano. La nuova legge prevede di rifinanziare il governo federale fino a fine gennaio. Ci sono nell'accordo fondi per le agenzie federali, c'è l'obbligo di riassumere i dipendenti federali lasciati a casa e pagargli gli stipendi pregressi, che erano appunto stati bloccati durante lo shutdown. Come si vede nella nuova legge, nella misura, non c'è alcun accenno alla questione dei sussidi in scadenza per l'Obamacare, quelli che aiutano gli americani a pagare i loro premi assicurativi. Ciò che era la ragione poi per cui i democratici hanno iniziato la loro battaglia, chiedendo ai repubblicani di riconfermare fermare questi sussidi in cambio del loro via libera, del via libera democratico al rifinanziamento del governo federale. John Thune, leader dei senatori repubblicani, ha promesso vagamente di discuterne nel futuro, ma si tratta appunto di una promessa vuota. I repubblicani, soprattutto quelli della Camera, non voteranno mai per il rinnovo dei sussidi dell'Obamacare e quindi oltre 22 milioni di americani con il nuovo anno si vedranno anche quadruplicare i costi dei loro premi assicurativi. Molti non saranno in grado di pagarli, perdendo quindi l'assistenza sanitaria. L'intesa comunque dimostra alcune cose, due in particolare. Anzitutto che Trump e i repubblicani sono stati capaci di fare e sono capaci di fare davvero tutto per ottenere i loro obiettivi. Trump ha lasciato 42 milioni di americani senza i food stamps, i sussidi alimentari che gli aiutano appunto gli americani a comprarsi da mangiare e che lui appunto Trump ha tolto dicendo che con lo shutdown erano finiti i soldi. Trump ha anche cercato, sempre con la scusa dello shutdown, di licenziare migliaia di dipendenti federali, gli ha tolto lo stipendio, ha tolto i finanziamenti agli stati guidati dai democratici. Non c'è stato appunto nulla, non c'è stato nulla di cinico, di inaccettabile, di irresponsabile. Appunto togliere a 42 milioni di americani i sussidi per comprarsi il pane e il latte, non c'è stato appunto nulla che questo presidente non sia stato pronto, disponibile a fare per vincere la sua battaglia. L'altra cosa importante che emerge dallo scontro di queste settimane è la spaccatura davvero forte, potente tra i democratici. In queste ore il partito è travolto da uno scontro durissimo. Gli 8 senatori che hanno votato con i repubblicani sono accusati di essere dei traditori, degli irresponsabili, di aver ceduto alle ignobili pressioni di Trump e dei repubblicani. Loro, che sono tutti appunto dei moderati, rispondono che la tattica era suicida, che i repubblicani non si sarebbero mai piegati a votare i sussidi dell'Obamacare e che non si poteva quindi far pagare questa battaglia democratica ai più poveri, a chi non ha i soldi per comprarsi da mangiare, per esempio. I progressisti, ma anche molti moderati che avrebbero preferito continuare nella battaglia, rispondono che le elezioni del 4 novembre hanno invece dimostrato una cosa, proprio il contrario, cioè che gli elettori vogliono un partito democratico che si opponga in modo saldo e senza timidezze a Trump. Loro invece avrebbero vergognosamente ceduto. Lo scontro a questo punto è solo rimandato. A fine gennaio bisognerà ancora rifinanziare il governo federale ed è probabile che allora la battaglia riprenda.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Alla COP30 in corso in Brasile in questi giorni per la prima volta si inserirà nel dibattito il tema dell'impatto ambientale dell'intelligenza artificiale. Sentiamo Alice Franchi.
Per la prima volta nei vertici ONU a COP30 in Amazzonia sarà inserito il tema dell'impatto ambientale delle tecnologie digitali con un focus specifico su data center e intelligenza artificiale. I data center e l'intelligenza artificiale hanno un alto consumo di risorse a livello globale. L'elaborazione delle informazioni, archiviazione dei dati, necessitano processori potenti e il raffreddamento dei server, processi che richiedono un alto consumo di energie di suolo. Gli effetti socio-economici si stanno iniziando a far sentire in Latin America. A Caucaia, nel nord-est del Brasile, l'azienda che gestisce TikTok ha intenzione di costruire un data center. Le stime però prevedono un consumo energetico giornaliero pari a quello di 2,2 milioni di brasiliani. La popolazione è preoccupata che l'aumento dei consumi da parte dei data center aumenti anche il loro prezzo dell'energia. Anche il consumo idrico da parte delle grandi aziende digitali è cresciuto notevolmente. Google ha aumentato il consumo netto d'acqua del 205% tra il 2016 e il 2013. Nella capitale dell'Uruguay, 2 anni fa, era in costruzione un data center di Google. La popolazione era stremata dalla siccità e si chiedeva: ma se l'acqua è così scarsa, deve essere data a Google per i suoi data center o alla popolazione? I cittadini sono andati in tribunale per chiedere trasparenza sul consumo di acqua da parte di Google e hanno vinto. Il Cile è il paese più sensibile al tema. Il ministro della Scienza ha presentato nel 2024 il Piano Nazionale Data Center con l'obiettivo di regolamentare il settore. Ha creato uno strumento digitale progettato per mappare gli impatti socio-economici identificando le aree più vulnerabili. Le pressioni delle grandi aziende digitali hanno però messo in dubbio l'efficacia dello strumento. In questo momento non esiste un criterio per analizzare l'impatto socio-economico dei data center, dell'utilizzo del gasolio, dell'energia e dell'acqua in Latin America, ma la presenza del tema durante la conferenza ONU del clima a Belém fa ben sperare.
Ora andiamo in Spagna, dove in questi giorni si sta discutendo molto delle memorie pubblicate dall'ex re Juan Carlos. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
La pubblicazione delle memorie dell'ex re di Spagna Juan Carlos, intitolate Reconciliación, e cioè riconciliazione, hanno riaperto in Spagna il dibattito sul ruolo della monarchia. Nel libro scritto dall'esilio di Abu Dhabi, Juan Carlos presenta la sua versione della storia recente della Spagna, rivendicando di essere stato l'artefice della transizione dalla dittatura franchista alla democrazia, ma anche di aver impedito derive autoritarie da parte dei nostalgici della dittatura di Francisco Franco. Ma più che offrire una revisione critica del proprio passato, l'opera di Juan Carlos sembra costituire un racconto autocelebrativo in cui l'ex monarca appare come vittima di ingratitudine e di una presunta caccia alle streghe organizzata dai media e dal governo. E infatti dal 2020 Juan Carlos ha abbandonato la Spagna per esiliarsi negli Emirati Arabi perché la sua presenza a Madrid era diventata ormai troppo ingombrante per suo figlio il re Felipe. Gli scandali per le sue amanti e le inchieste sui fondi neri depositati in paradisi fiscali avevano ormai distrutto in maniera definitiva la sua reputazione e rischiavano di travolgere la stessa monarchia spagnola. Uno degli elementi più controversi delle memorie di Juan Carlos è il modo in cui ricorda la sua relazione con il dittatore Francisco Franco. L'ex re afferma di aver provato rispetto e ammirazione per Franco e racconta senza imbarazzo come sia stato il dittatore l'artefice della sua ascesa verso il trono. Parole che risultano particolarmente problematiche in un paese che ancora fatica a fare i conti con le ferite mai veramente chiuse della dittatura e in cui la destra ancora non accetta la legge sulla memoria democratica varata dal Parlamento di Madrid per riabilitare le vittime del franchismo. Non meno polemica è la maniera con cui Juan Carlos parla delle sue finanze. Il libro passa rapidamente sopra i 65 milioni ricevuti dall'Arabia Saudita, i voli privati pagati attraverso fondazioni offshore o le regolarizzazioni fiscali presentate solo quando le indagini erano in corso. Juan Carlos riduce tutto a gravi errori personali o a regali che non avrebbe saputo rifiutare, senza affrontare però il nodo politico e morale. Un capo di Stato che accumula e occulta ricchezze private. E la sua fuga da Abu Dhabi viene presentata come un gesto di protezione verso la corona e suo figlio, quando per molti fu un evidente tentativo di evitare le pressioni giudiziarie e mediatiche. Le memorie arrivano inoltre in un momento molto delicato per la Spagna. La Casa Reale prepara il 50° anniversario della fine della dittatura franchista, cercando di prendere le distanze dal suo passato più controverso. Felipe VI non ha voluto che il padre intervenisse infatti alle commemorazioni ufficiali, consapevole del danno che la figura del re emerito provoca all'immagine della monarchia, che cerca di presentarsi come un simbolo super partes e di tutela democratica, ma porta con sé l'eredità diretta della dittatura e una cultura di privilegi opachi.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Chiudiamo con la nostra rubrica sportiva che oggi ci porta in Corea del Nord, ma prima di sentire Luca Parena, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Korea DPR successfully defend their title. They are back-to-back World Cup winners.
Tre gol in poco più di 40 minuti. Con una vittoria in finale per 3-0 contro i Paesi Bassi, la Corea del Nord si è confermata campione del mondo Under-17 ai mondiali femminili di calcio, da poco conclusi in Marocco. che la nazionale giovanile e femminile del paese più isolato al mondo, governato da una dittatura totalitaria e rigidamente patriarcale, vinca i mondiali di calcio, può sembrare una sorpresa, invece è la conseguenza di una lunga e attenta pianificazione. Fin dalla fine degli anni Ottanta, Kim Jong-il, il padre del dittatore Kim Jong-un, aveva individuato nella nazionale femminile di calcio uno strumento per rafforzare il regime nordcoreano. Se pensare di competere con le nazionali più attrezzate del mondo può essere complicato, laddove le avversarie generalmente concentrano più risorse e più attenzioni, nei tornei femminili e giovanili il divario è molto meno ampio. Negli ultimi 20-25 anni, la Corea del Nord ha così creato le condizioni per poter vincere 3 volte la Coppa d'Asia e 3 volte i giochi asiatici con la nazionale femminile di calcio, e per conquistare nel 2016 e nel 2024 sia il mondiale Under 20 sia quello Under 17. Le informazioni su come funzioni il sistema messo in piedi dal regime per avere squadre così competitive non sono molto dettagliate, è facile immaginare il perché. Molto di quello che si sa è merito della regista austriaca Brigitte Weich, autrice di 2 documentari sulla nazionale femminile di calcio della Corea del Nord, che ha raccontato tempo fa a BBC Sport come è stato incontrare e seguire per anni alcune calciatrici per i suoi lavori. Il trailer del 2° documentario, uscito l'anno scorso, mostra le immagini di una parata organizzata per celebrare il ritorno di una nazionale coreana da una vittoria internazionale. Tutte amavano il calcio, ma le grandi motivazioni erano il leader e la nazione, ha raccontato Brigitte Weich. Le selezioni per le nazionali femminili in Corea del Nord vengono fatte da osservatori diffusi in tutto il paese. Squadre militari danno poi la possibilità alle calciatrici di allenarsi a tempo pieno a spese dello Stato. La scuola calcio centrale di Pyongyang viene vista come un traguardo ambito sia dalle atlete sia dalle loro famiglie. Nella capitale il tenore di vita è decisamente migliore rispetto alle zone rurali, in cui molti devono fare i conti con le carenze dell'assistenza sanitaria, delle risorse energetiche e spesso anche degli approvvigionamenti di cibo. Il calcio e lo sport sono poi una delle pochissime opportunità che le donne hanno per viaggiare fuori da un paese in cui le loro libertà e i loro diritti sono negati, quando non calpestati, da violenze di Stato. Il regime di Kim Jong-un sfrutta i successi delle sue calciatrici per la propria propaganda. Calciatrici anche molto giovani, nemmeno maggiorenni, imparano immediatamente a sacrificare qualsiasi aspetto ludico dello sport sull'altare dei risultati. Molto, quasi tutto della Corea del Nord resta un mistero. L'importanza delle nazionali femminili di calcio e delle loro vittorie è una delle poche eccezioni.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.